Bentornati a Notte Horror. Ci siete tutti? Bentornati. So che aspettate con trepidazione questo appuntamento, ma ci potete anche sentire in podcast, eh? Ci hanno detto che più trasmettiamo, più si ha voglia di sentirci, creiamo dipendenza. E questa sera con me, come sempre, Maura.
Ciao a tutti, buona serata.
E Matteo.
Eccoci.
E questa sera continuiamo il nostro racconto e il nostro viaggio attraverso l'horror. L'horror è un punto di vista, è una chiave di lettura che ci permette di affrontare anche meglio la realtà, perché come spesso ci avete sentito dire, il vero orrore è la realtà. E in questa particolare puntata raccontiamo il pianeta delle belve. Che cosa succede quando l'uomo, che è la vera belva, non rispetta gli altri esseri viventi? Abbiamo iniziato con la rivolta degli animali e continuiamo raccontando il pianeta delle belve, laddove le vere belve siamo noi.
We'll be right back.
e benvenuti nella giungla. Qui abbiamo Maura Scatenata, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. E siamo subito, siamo entrati in questo pianeta, il pianeta delle belve, dove i ruoli sono invertiti. Sono gli esseri umani che non rispettano gli altri esseri viventi con cui dobbiamo dividere, volenti o nolenti, il pianeta. E non capiscono che da loro non c'è altro che imparare. Ed eccole, le voci degli animali. Sono loro. In questa puntata ascolteremo le loro voci. Ogni tanto ci saranno delle incursioni, perché non parleremo solo noi, ma anche loro hanno diritto di parola. Qualcuno li capisce, altri no. E dedico questa puntata in particolar modo a Federico, che ho scoperto che è il nostro più giovane ascoltatore, ha 3 anni, è di Roma e ha apprezzato particolarmente la puntata La rivolta degli animali. Federico, ascolta, questa puntata è per te. Mi raccomando. Tu riesci a decifrare quello che dicono gli animali, noi che siamo adulti ancora no. Parleremo di horror, non avere paura, ricordati che gli animali non sono cattivi, ragni, formiche, non fanno paura se si impara a conoscerli e a rispettarli, ma siamo pur sempre nell'horror.
Semmai è il caso di guardarsi dagli uomini. Perché? Perché gli uomini, nella letteratura cinematografica abbiamo esempi praticamente infiniti, non ci sarebbe tempo per citarli tutti. Gli uomini sono capaci delle peggiori cose anche contro se stessi, quindi dire uomini e dire autodistruzione è un attimo. Per esempio, un grande film sull'autodistruzione, di cui magari torneremo anche a parlare in altre puntate, che cos'è? È Matrix. Matrix racconta di macchine che fanno a noi quello che noi facciamo agli animali. E non è probabilmente un modo per pareggiare i conti, potrebbe, lì chi può dirlo? Cosa c'era nelle teste di Lana e Lilly ora, al tempo Larry e Andy Wachowski, se ci fosse un desiderio appunto di pareggiare i conti tra noi e la natura, più che gli animali, però Matrix è sicuramente anche questo, quando Lawrence Fishburne nel ruolo di Morpheus fa quel monologo agghiacciante sui campi in cui gli esseri umani non nascono ma vengono coltivati, chiunque si sia mai interessato di diritti degli animali e abbia visto alcune immagini di cui non stiamo a parlare adesso, saranno suonati dei campanelli.
Equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa. Un cancro per questo pianeta, siete una piaga. E noi siamo la cura. Hi.
Sulla Terra sconvolta dalle esplosioni atomiche. voi, uomini! L'avete distrutta! Maledetti! Maledetti per l'eternità!
Ed era come sempre il collettivo Ecate che, come tutte le settimane, ci fa compagnia con le loro fantastiche creazioni, questa in particolare di Darker Side, di cui abbiamo già ascoltato delle creazioni fantastiche.
Per quanto riguarda gli Ecate, loro raccontano, non solo ci fanno compagnia, ma ci accompagnano in suggestioni, racconti musicali. E per chi è a Milano, questa volta c'è l'occasione di vedere le loro esibizioni dal vivo. Inizio raccontando che l'11 luglio al Leoncavallo, siamo a Milano, ci sarà il loro Psychedelic Garden all'interno della rassegna Contemporanea Mente, Mille Suoni Collective. Ragazzi, io sono delle esperienze transdimensionali. È un'occasione non solo per incontrare gli Ecate dal vivo, ma per attraversare suoni, emozioni e integrazioni in un ambiente molto molto suggestivo e anche infestato da zombie come il centro Leoncavallo. 11 luglio, avremo occasione di parlarne.
Assolutamente, non mancate. Avete sentito però... Beh, ma che meraviglia.
Qua, qua, qua. Appropriazione culturale.
Appropriazione culturale, attenta a te, però è sempre più interessante.
Maura gli ha risposto.
È sempre più interessante, forse, di quello che hanno da dire tante persone, tanti bipedi. Sentivate, sicuramente qualcuno di voi l'ha riconosciuto, Charlton Heston nel finale del Pianeta delle Scimmie, nella clip degli Ecate, maledetti, maledetti l'avete fatto. Non è Troy McClure nel Pianeta delle Scimmie, il musical dei Simpson,
meraviglioso,
è l'originale.
Il pianeta delle scimmie mi è familiare.
Esattamente, il romanzo del 1963 di Pierre Boulle, molto diverso dai film che conosciamo, diventato poi un film nel 1968, poi tanti sequel, 4 della serie originale, poi una serie TV, una serie credo a cartoni animati, ma non ne sono sicuro.
Arrivati a 9, circa 9.
9, con quello di Tim Burton che tutti noi vorremmo dimenticare, probabilmente sono 10. E poi i più recenti, che questa saga reboot, soft reboot più o meno, che è stato fatto della serie dal 2017, credo che sia iniziato, 2015.
È da lì che noi abbiamo tratto ispirazione, il pianeta delle belve, sì. Il pianeta delle scimmie.
Il pianeta delle scimmie, perché nel pianeta delle scimmie, sia nei film classici, quelli degli anni 60, 70, 80, che in quelli più recenti, la domanda è davvero: chi è la belva? Le scimmie, ad esempio, diventano malvagie o pericolose perché cominciano a comportarsi troppo da uomini? Solleva delle questioni molto interessanti, per esempio.
Andiamo per ordine.
E poi anche molto interessante vedere come sta un uomo in gabbia. Si parla tanto di gabbia in questo periodo, c'è anche un'iniziativa europea per finire l'era delle gabbie, per gli animali, che a milioni e milioni e milioni vivono delle situazioni di tortura ogni minuto di ogni ora di ogni giorno fino alla fine.
Scusa Maura, ne approfitto visto che ne hai parlato. L'iniziativa si chiama End the Cage Age, quindi finiamo l'era delle gabbie, e è patrocinata da una coalizione italiana tra cui Animal Equality,
sì.
Lei da EMPA, tutto quanto. E i dati sono terrificanti perché sono in Italia, solo in Italia, sono oltre 45 milioni gli animali allevati in gabbia, tra cui la quasi totalità di coniglie, quaglie e maiali, anzi maialesse e scrofe. Quindi loro passano un'intera vita chiusi in gabbia. Ci sta facendo venire i brividi. Sì. Diciamo sempre che questo è il vero horror. E allora cosa succederebbe se fossimo noi al loro posto?
Cosa succederebbe? Beh, succederebbe quello che quello che si vede nei film, che ci troviamo innanzitutto, diciamo, come noi uomini, come può essere successo a noi? Io so parlare, ho la testa, posso, sono consapevole di me stesso, e gli animali no. Gli animali sì. Voi dovete sapere peraltro che questo è un covo di animalisti sfegatati, di vegani, di fricchettoni anche un po', e noi crediamo che gli animali, ogni animale sia consapevole, sia cosciente, abbia una sua vita interiore e abbia diritto di vivere sempre la sua vita naturale e non innaturale.
Siamo assolutamente schierati dalla parte degli animali. Per questo diciamo che il pianeta delle belve siamo noi. Shot the Monkey, Peter Gabriel. Ma qui noi alle scimmie non vogliamo assolutamente sparare, anzi, forse nel pianeta delle scimmie la rivalità tra esseri umani e primati si fa più cruenta.
Eh sì, tornando sul pianeta delle scimmie, anzi restando sul pianeta delle scimmie, appunto, stavamo dicendo prima, dal romanzo al film, nel film del 1968 un gruppo di astronauti durante un volo, una missione spaziale, inavvertitamente fa un balzo attraverso il tempo, all'inizio non lo so, in realtà sto spoilerando agli astronauti, ma tanto per loro non fa differenza.
È un film del 1968,
direi che possiamo.
Chi non l'ha visto, buh, è una vergogna.
Buh, no, davvero, vergogna su di voi. Si ritrovano su questo pianeta che da principio non riconoscono come la Terra, dove scimmie evolutissime che parlano, che utilizzano strumenti che le scimmie come le conosciamo non hanno mai utilizzato, che hanno una società avanzata, governano effettivamente il pianeta. E nelle gabbie, di cui parlavamo poco fa, ci sono gli uomini che hanno perso bene o male la facoltà di esprimersi a parole, quindi si esprimono come, attraverso grugniti e poco più, che vivono come appunto ma meno ancora di uomini delle caverne, perché gli uomini delle caverne comunque avevano una loro società
sono in devoluzione
sparata verso appunto verso uno stato che noi non associeremmo mai agli uomini. E questi astronauti che si ritrovano in uno scenario come questo non possono fare a meno che dire: accidenti, e ora?
Correva l'anno 1968 e il protagonista della prima serie era Charlton Heston, questo astronauta che si perde nello spazio. Poi scopriremo che si perde nel tempo.
Oh, rieccoci.
Sono
amici.
Loro.
Ma meno male.
Viene dal cielo.
Bellissimo, bellissimo.
Viene dal cielo. Questa volta viene dal cielo.
Stupendo.
Lo sento.
Stupendo.
È lui, dal cielo, astronauta.
Ma non possiamo averli sempre.
Chiediamoglielo.
Infatti.
Ricordo il terrore, perché io vidi una versione a fumetti nel 78, il terrore della grafica. Quando Charlton Heston, il protagonista, scopre che cosa hanno fatto i dominatori ai suoi due compagni di viaggio. Uno di loro è finito come trofeo appeso al muro.
Ebbene sì.
E se al loro posto ci fossimo noi?
Se noi fossimo le prede di qualcuno o di qualcosa che non ha nessun problema a cacciarci come tali, o a trattarci come tali, a trattarci oppure a trattarci come merce.
E infatti è straordinario poi quando a un certo punto una dottoressa, una ricercatrice, se non erro, con cui Charlton Heston ha comunque instaura un rapporto, dice: ma questo è senziente davvero?
Una ricercatrice scimmia.
Esattamente, si stupisce di questa cosa.
Sa parlare.
Adesso, in questi ultimi anni, soprattutto, stanno facendo tutta una serie di studi per dire se gli animali sono senzienti sì o no, e sempre hanno una conferma.
Sì, no, è sorprendente.
Ok, ed è... Cioè, io dico, ma...
No, è sorprendente pensare per quanto tempo ci sia stata la convinzione da parte di fior di scienziati, non parliamo di dilettanti o meno ancora, ma di scienziati importanti, che gli animali non sentissero dolore addirittura, il che ha portato a derive che conosciamo fin troppo
noi
bene.
Noi adesso lo stiamo scoprendo. Gli animali hanno sentimenti.
Tu devi quintare peso. Allora metti, mi chiede la barca, correte che l'hai visto, belli figli, la devi da fare. Eccolo cavelli, belli figli, dai, corri, mi sta andando, corri che non lo picchi, prego. Dai e dai, lo vetti, picchia la piaggina, cedilo. Te pigliara la femminetta di tu detto un cianlu cuore e chiancia di dolori, ai 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 ai. E la barca la strascinava e lo sangue ne corria e lo mascolo chiancia, ai 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 ai. Beggia mia, non chianciri, dimmi di che io fari. Rispunnia la femminetta con un filo e voce. Scappa, amore mio, che si non t'acciti. No. Sarto si tuoguissa cucchio cuore a cuore e così finiu l'amore di dopisci sfortunati. Dai lo vitti c'è pure lo mascolo, piglia la fiocina, cedilo. Chi ste una storia d'un pisci spada storia d'amore.
Gabibbo. Questa non era la voce degli animali, questa era tristissima, Upici Spada di Domenico Modugno. Abbiamo parlato di sentimenti degli animali e non c'è niente di più triste di questa storia d'amore, d'amore e di sofferenza. E con noi, anche stavolta, ci aiuta a raccontare i sentimenti e i comportamenti degli animali la nostra amica etologa Cinzia Stefanini. Ci sei, Cinzia?
Sì, buonasera a tutti, ciao.
Ciao Cinzia, tesoro.
Ciao.
Grazie ancora per essere con noi, grazie mille.
Grazie a voi.
Allora, hai sentito la canzone Upici Spada di Domenico Modugno. Parliamo di animali, parliamo di belve, il pianeta delle belve.
E le belve siamo noi. Voi dovete sapere che Cinzia è stata fondamentale nel percorso mio di Matteo per entrare sempre di più in contatto con gli animali e capirli sempre di più, cioè gli animali non umani in realtà, i nostri fratelli animali, come li definisce
le
sempre lei.
Belve.
Le non belve. Esatto. Ma anche perché ci vuole qualcuno che faccia da interprete, quantomeno all'inizio e poi anche dopo. Cinzia, tu che hai tutta questa vastissima conoscenza profonda, non solo clinica, non solo scientifica, ma anche emotiva, psicologica con gli animali, cos'è che ci puoi dire, che cosa sente un animale in gabbia? So che tu hai avuto modo di conoscere animali in situazioni di grande difficoltà.
Sì, innanzitutto parliamo di emozioni. Alcune emozioni sono facilmente riconoscibili, tipo la paura, l'ansia, essenzialmente le vediamo, le riconosciamo. Teniamo conto che le emozioni negli animali sono state scientificamente dimostrate da pochissimi anni. La tecnologia ci ha permesso di provarle scientificamente, per cui finalmente possiamo dire che provano emozioni anche loro, però in realtà, a parte alcune specie tipo il cane e il gatto, che sono più facilmente indagabili, non sappiamo quante e quali emozioni provino specie magari un pochino più distanti da noi. Quindi abbiamo sempre una visione antropocentrica, perché andiamo a ricercare negli altri animali le emozioni che prova l'uomo. Anche nel cane e nel gatto abbiamo messo in atto degli esperimenti, devo dire incruenti, affinché potessimo dimostrare la presenza delle nostre emozioni in questi animali, ma in realtà è un mistero, questi animali potrebbero provare emozioni che noi non proviamo. Quindi lasciamo sempre aperto, come dire, la nostra mente, il nostro cuore anche a questa possibilità, che loro provino emozioni che noi non proviamo.
Ecco Cinzia, hai detto giustamente, la visione fino adesso è stata antropocentrica. Prima si pensava che gli animali non avessero emozioni, che fossero cose, oggetti. Adesso invece riconosciamo in loro un'affinità, un'assonanza, però li riconduciamo sempre a noi. In realtà, per la tua esperienza, dobbiamo imparare forse a considerarci alla pari.
Sì, diciamo che se i primi studi, no, comparativi fra umani e animali non umani erano di natura, io dico, verticale, nel senso che si cercava la differenza a livello cognitivo. Le domande che ci si poneva era quante parole possono imparare, come, che livello di astrazione concettuale può avere un animale, eccetera. E ovviamente l'umano aveva gioco facile, nel senso che noi possiamo fare astrazioni di terzo, quarto, quinto livello, negli animali non è facilmente dimostrabile. Però diciamo che almeno da Gregory Bentham, se non da prima, quindi da Darwin, l'indagine sul mondo delle emozioni è un'indagine, diciamo, a livello orizzontale, che ci pone un po' tutti allo stesso livello, perché le emozioni sono fondamentali per vivere. Mi piace sempre citare uno studioso che si chiama Damasio, ha scritto un testo fondamentale che si chiama L'errore di Cartesio, perché dice che Cartesio diceva cogito ergo sum, quindi penso dunque sono, in realtà dovremmo dire sentio, cioè provo emozioni dunque sono, perché l'emozione che si prova è sempre antecedente a qualsiasi processo cognitivo. Quindi anche noi, malgrado ci poniamo sempre un po' al vertice, prima di qualsiasi pensiero proviamo delle emozioni, e questo ci rende molto simili, molto equiparabili.
Tu sentirai delle voci, sono le, noi abbiamo le voci, questa volta abbiamo deciso di sentire anche le loro voci animali, ogni tanto irrompono e sono delle grida animali.
Ma tu quando ti approcci a un animale, cosa fai? Cioè, noi stiamo parlando di voci, in che modo un animale in difficoltà, in che modo ti relazioni? Cerchi di ascoltare che cosa?
Cerco di rispettare ciò che l'animale vuole. Quello che io dico sempre è che quello che noi chiamiamo comportamento aggressivo molto spesso è una richiesta di avere più tempo e più spazio. Quindi mi chiedo che cosa cerca l'animale con questo comportamento, che cosa vorrebbe da me. E se io mi devo fare da tramite, da interprete fra l'animale e il proprietario o gli umani che si devono occupare di lui, è fondamentale per me portare avanti la richiesta dell'animale e trovare, ahimè, molto spesso nel 2020, una mediazione fra le necessità dell'animale e le necessità della società. Però spesso nel comportamento, anche quello che riteniamo più aberrante, più aggressivo, se vogliamo usare questa parola, c'è una richiesta.
Una richiesta, c'è una richiesta.
Sì. E molto spesso una richiesta di rispettare i propri tempi e i propri spazi.
E ci fermiamo un attimo anche noi.
Sì, certo.
Stella, a chi sa e vuol raccontare il gruppo più fantastico di storie che si possa ricordare. Ma mentre il coyote è un mancatore di parola e un mentitore, la stella che è cadente è la più bella, con la coda che si muove con splendore. E su una pietra i due stanno nel fuoco della notte a raccontarsi a turno con le voci calde o rotte. La stella parla d'agio e il coyote grida forte. Buttati in questo gioco, per chi perde c'è la morte. Ma col passare del tempo la stella fa fatica a raccontare, e invece le parole del coyote corrono come acqua di un fiume verde verso il mare. E mentre passa il vento in alto, un'aquila si desta e carica di voci, luci e tutta la foresta. La notte passa, il cielo è rosso di mattino. Finisce questa gara incominciata dal destino. La stella allora si dichiara spenta e muore. Ed ora è un pugno di cenere il suo. Vince il coyote, il racconto non lo dice ma lo lascia immaginare. La vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare. E se la stella con la coda tante storie raccontava, fantasia del coyote col suo fuoco la bruciava. E poi faceva ascoltare l'erba crescere sulla mano col grido della risacca di un prossimo uragano.
Lucio Dalla, Il Coyote, una canzone struggente. Abbiamo avuto Modugno, Upisci Spada e Lucio Dalla, Il Coyote. Cinzia, una domanda per te da parte di Maura.
Allora, una domandina facile facile. Come ci vedono gli animali, secondo te? Te lo sarai chiesto.
Ripetimela, scusami, cosa vedono?
Come ci considerano gli animali? Come ci
come
vedono?
Ci vedono come una specie diversa, non tutti gli animali desiderano interagire con noi, non tutti gli animali sono animali sociali, alcuni animali hanno un mondo percettivo molto lontano dal nostro, per cui interagire con noi diventa particolarmente difficile, però di solito c'è un grande rispetto. Nel senso che ci vedono come una specie diversa e con noi interagiscono come una specie diversa.
Cinzia,
sì?
Ciascuno degli animali ha una peculiarità, è unico nella sua. Ti vengono in mente alcune qualità che li differenziano? Per esempio, le formiche hanno una fortissima organizzazione sociale.
Assolutamente. I pappagalli maggiori vedono più colori dei nostri e noi non possiamo immaginare un colore che non abbiamo mai visto, per cui loro hanno una percezione della realtà molto diversa dalla nostra. Ma banalmente i nostri cani hanno una visione del mondo per odori e noi abbiamo una mente assolutamente limitata su questo. La nostra mente non può concepire un mondo di odori. Noi ci limitiamo a sentire l'odore della pizza se non abbiamo mangiato a mezzogiorno e passiamo vicino alla pizzeria. Per loro il mondo è un mondo fatto di sfumature infinitesimali di odori e percepiscono proprio delle informazioni importanti. Quindi ogni specie ha delle qualità diverse. Molto spesso l'alleanza fra specie è dovuta proprio a queste diversità. Non al fatto che si sia simili, proprio perché la percezione di un mondo diverso rappresenta una, come dire, un'alleanza vantaggiosa e quindi dovremmo rispettare queste differenze e vederle come un arricchimento e non come un limite.
Grazie Cinzia, sei sempre perfetta.
La nostra mente è limitata. La nostra mente su alcuni campi è molto limitata rispetto a quella di alcune specie.
Ricordiamolo, un'alleanza fra specie. Grazie mille Cinzia.
Grazie.
Sei sempre preziosa, ma non ti lasceremo mai e a mille di queste puntate. Grazie
quindi
mille.
Non ti illudere.
Grazie.
Ciao.
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 Ciao. Ciao. Ciao.
Jersey. This Monday's gone to heaven.
Goes to heaven dei Pixies, quindi le scimmie vanno in paradiso senza punto di domanda. Animali, parlavamo di alleanze di specie e quindi torniamo a parlare di scimmie, i nostri cugini più vicini.
Beh, intanto va detta una cosa che allora due cose. Primo, che noi siete grandissimi appassionati di horror, ormai lo sapete, perché questo è tutto horror, è tutta narrativa.
Questa
è notte horror. Ma se c'è una cosa che noi non tolleriamo, un certo tipo di horror che viene compiuto, di orrore che viene perpetrato ai danni degli animali, che siano i singoli a farlo, che sia la società, che siano gli esseri umani. Detto questo, poi io mi devo beccare invece tutti i film con le scimmie, perché Matteo è un grande appassionato.
E le toccano.
Siamo riusciti a collegarci con un grande artista che ha gli animali nel cuore e li ha anche messi sui muri. Alessio, ci sei?
Eccoci, ci siamo.
Ciao Alessio, Alessio ciao. Bolognesi, ciao. Da Ferrara.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, siamo rimasti incantati dalla tua opera, perché tu sei un artista e quindi raccontaci di che cosa si tratta.
Si tratta di disegnare, di dipingere, no, insomma, come insomma, tu hai accennato, il tema è quello degli animali, un tema che mi è particolarmente caro, diciamo che non tanto l'animale in sé, che chiaramente amo visceralmente, ma l'animale come simbolo e rappresentazione della natura tutta, insomma, anche dell'ambiente, di tutto quanto. E è essenzialmente qualche anno che porto avanti un lavoro, chiamiamolo di denuncia se vogliamo, nei confronti dei danni che stiamo causando al pianeta, dove ci sono questi animali che si ribellano contro l'essere umano.
E questo ci trova perfettamente allineati, quindi sei in casa nostra. Quindi. E tu sei in realtà un ingegnere, ma poi grazie al tuo talento, dalla grafica alle opere, proprio alle esposizioni, metti a disposizione la tua arte anche per rallegrare le città, da Los Angeles ad Atene, e abbiamo la fortuna di avere le tue opere anche in Italia.
Sì. Da italiano direi che sono anche la maggior parte.
Che noi andremo a vedere, perché poi racconteremo dove si possono trovare. Per esempio, una bellissima opera è ad Osnago e si tratta di una lontra.
Di due lontre in realtà, c'è la mamma e il cucciolo.
tenerissimo.
Sono due londre che nuotano su un lago, su un fiume, ma in realtà sotto ci sono dei rifiuti sommersi.
E questo ci porta molto bene al rapporto tra natura e animali. Noi siamo rimasti colpiti soprattutto dalle tue immagini in cui associ animali, dai rinoceronti agli uccelli, ai procioni, con armi, quindi esseri pacifici che prendono le armi contro di noi. Da dove ti è arrivata questa ispirazione?
Ma come tutte le idee mi vengono in maniera più o meno casuale, cioè, non sono uno che pianifica le cose, cioè adesso devo rappresentare questa cosa e quindi mi metto a studiare, cioè lo studio c'è, ma magari una fase successiva dove in realtà ho già avuto una qualche idea che mi viene magari da un film che ho visto, da un libro che ho letto, da della musica, da un documentario per esempio, quindi ci sono tante, diciamo, fagocito cose, le elaboro in qualche modo e poi tra virgolette saltano fuori un po' per conto loro, probabilmente quando sono giunte a maturazione. E il discorso degli animali armati è nato in questa maniera. Avevo visto dei documentari su situazioni in cui, non so, gli incendi dei boschi in Russia, piuttosto che altre situazioni, con questi video di animali che scappavano, e mi sono chiesto chissà se potessero imbracciare delle armi e ribellarsi a noi cosa farebbero. E così, un po' per scherzo, un po' per divertimento, perché io parto sempre dal presupposto che fare arte, dipingere, debba anche essere un divertimento, non solo una cosa di, come dire, quasi un dovere, no? E quindi è nato un po' per caso questo discorso, soprattutto con opere che ho portato in galleria. Ho fatto diverse mostre, e la mostra si chiamavano Revolver, in cui tra l'altro le R iniziali e finali erano tra parentesi, quindi si parlava sia di evoluzione della specie sia appunto di rivoluzione, quindi rivoluzione nell'evoluzione, ecco, o viceversa.
E questo è importante per noi, perché tra le altre immagini, che sono colorate, bellissime, in un certo senso anche rassicuranti, penso per esempio al cervo e alle api.
Sì, l'animale di per sé lo reputo sempre qualcosa di rassicurante, anche quando si parla dell'animale più considerato più aggressivo sulla faccia della terra, ma in realtà l'aggressività rispecchia solo una sua natura, una necessità o di difendersi o di cibarsi, quindi l'animale di per sé non è mai cattivo, no? E quindi, diciamo, indipendentemente si tratti di una tigre o di un cervo o di un insetto, l'animale è sempre un valore estremamente simbolico. Quello del cervo e dell'ape, per esempio, un murale che ho fatto in Sardegna per un festival, si chiama Non solo Murales San Gavino Monreale, molto, molto bello, molto divertente anche come situazione, e sulla casa di un privato che ha deciso di mettere a disposizione il muro della sua abitazione, e ho cercato di lavorare su alcune cose tipiche chiaramente della Sardegna, tra cui il cervo, tra cui le api, perché c'è una grandissima importanza della conservazione della biodiversità delle specie vegetali, insomma, che crescono in Sardegna, e del corbezzolo, che è appunto una di queste specie particolari che crescono in Italia, praticamente sono in quella zona. Quindi è tutto un messaggio, diciamo così, in cui gli animali in quel caso lì stanno difendendo la pianta di corbezzolo dall'estinzione.
Bellissimo. Ciao Alessio, io sono Maura e ho visto su Instagram allora, le tue opere sono meravigliose e hanno anche la sensazione che danno, soprattutto i murales, è di portare anche nelle città di nuovo l'animale in primo piano. Perché l'idea è che comunque la città sia poi un luogo off limits per gli animali, per cui ci dà fastidio la zanzara, l'ape, insomma, è come se fosse tutto vissuto come un'invasione loro.
Nel frattempo noi sentiamo le voci degli animali, eh? Sentiamo anche le loro voci, ti avverto, questi strani rumori, questo è un elefante.
Tra un po' sentirete il mio cane.
Fantastico.
Bellissimo.
Io so solo miagolare. Comunque, ma ho visto anche un altro filone delle tue opere, che è quella della mitologia, del folklore. Per esempio questa meravigliosa Schnabelperchte, no? Per cui questa figura mitologica pagana e precristiana, quindi delle Alpi, questa donna infagottata con una sorta di becco, giusto, di grande becco, Schnabel, lo dire appunto becco, sono andata a vedermelo, non me lo ricordavo più, il mio tedesco è andato, ed è bellissima, perché l'idea di questo, tra l'altro Perchte è anche la signora delle bestie, viene chiamata.
Quindi fa parte del tuo percorso poi, quindi per il tuo percorso continua.
Sì, è un'evoluzione, io mi annoio molto a fare le stesse cose per anni, cioè molto spesso faccio dei cicli di lavori, appunto come quello sulla ribellione degli animali, e poi da lì magari lo porto avanti un po' in parallelo intanto che inizio a fare delle altre cose. Questa serie in realtà ha sempre comunque a che fare con gli animali, perché si tratta di appunto costumi delle varie culture pagane e non, che comunque ancora sopravvivono in giro per il mondo e che vengono usati in determinate rappresentazioni, rituali, feste, eccetera, e che in molti casi sono declinate in abiti caratteristici di carnevale, per esempio pensiamo ai Manmutones, no? In Sardegna e così via, ma che in realtà sono estremamente legati appunto a culti pagani o comunque a, come dire, delle filosofie legate alla natura e agli animali, sia a questioni quasi animiste, no? Quindi legate all'anima, allo spirito delle creature viventi, che in qualche modo permea, si riesce a entrare in contatto con noi e così via, e in altri casi invece magari proprio legate a questioni pratiche, il cambio della stagione, l'inizio o la fine della stagione agricola oppure dell'allevamento e così via, oppure che rappresentavano delle sorte di, come nel caso che hai citato tu, chiamiamole protettrici del focolare. In realtà queste figure giravano per le città, in particolare la Schnabel, adesso non mi ricordo più il nome completo, comunque fa niente, pare che fossero legate a dei culti in cui sempre in periodo attorno all'Epifania andavano nei villaggi dei minatori a controllare che le case fossero pulite. E quindi erano legate appunto anche alla vivibilità, all'abitabilità del focolare, alla sua pulizia e alla sua accoglienza.
Il tuo percorso continua quindi, Alessio, dagli animali alle
cose.
E noi che siamo Notte Horror seguiremo anche questo tuo filone. Alessio, noi ti ringraziamo, ringraziamo tantissimo, approfitteremo dell'estate per fare il tour delle tue opere nell'Italia, sarà un'occasione in più per vedere, e poi teniamoci in contatto perché vorremmo essere con te quando farai la tua esposizione a ottobre. Buon grazie tempo. Mille Alessio,
grazie, ciao Alessio.
Ciao, Alessio.
Ciao. E Alessio e Maura parlavano appunto di queste ricorrenze, e volevo segnalarvi che nella notte del 5 luglio ci sarà la Buck Moon, ci sarà la luna piena del cervo, un'eclisse di luna. Anche qui è un cambio di stagione perché...
Oh.
Questo è un lupo, il cervo scappa! Anche il lupo è d'accordo, perché durante questa stagione, nella luna piena di luglio, i cervi maschi mettevano le corna, Buck Moon. Sarà anche l'occasione per vedere un'eclissi di luna. Quindi siamo giunti alla fine della puntata di Notte Horror, abbiamo avuto amici, ospiti, voci degli animali, E abbiamo parlato del pianeta delle belve, abbiamo parlato dei nostri cugini più prossimi, le scimmie.
Le scimmie, esatto, che per esempio, ultimo accenno al cinema, nei film più recenti del pianeta delle scimmie, come diventano i super intelligenti? Diventano super intelligenti perché noi le usiamo, cioè le sfruttiamo, per testare un medicinale per combattere l'Alzheimer. Perciò adesso, senza buttarla, chi è causa del suo mal pianga a se stesso, è da lì che inizia l'apocalisse, perché le scimmie diventano super intelligenti e cominciano a dire: ma perché dovremmo fare quello che dite voi?
Siamo giunti al termine del nostro viaggio. Se Federico, 3 anni, è ancora con noi, non ti spaventare. Per tutti i bambini. Per tutti i bambini e per tutti i grandi avete ascoltato Notte Horror. Se volete proseguire la serata, per chi è a Milano, vi segnalo che a Milano alle 21:30 alla multisala dell'Incoronata ci sarà un film, Medium, della regista italiana Laura Cini. Quindi per chi è a Milano e vuole saperne di più e vuole proseguire la nostra notte horror, direttamente al cinema, altrimenti in uscita in sala. Ci sarete?
Miau, miau.
Ci sarete, ci saranno anche loro. Abbiamo sentito le voci dei nostri cugini, le voci degli animali, perché il pianeta delle belve, le belve siamo noi. Maura?
Miau.
Matteo,
ciao a tutti,
state con noi alla prossima puntata e essere o dover essere, buona serata. Amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari, il gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, cercasi, storie dal gran finale, sperasi, sperasi. Comunque vada Pantarei, singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Piovono gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza.